Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Cari amiche e cari amici che mi ascoltate, vi auguro buongiorno. Siamo giunti alla 57ª puntata. Adelfoe di Terenzio, parte seconda ed ultima. Traduzione dal latino di Lisa Piazzi. Come è stato detto nella puntata precedente, Terenzio riveste di humanitas, vale a dire di benevolenza, gentilezza, mitezza, tutti i suoi personaggi, anche quelli di condizione umile, come i servi, le etere e persino i lenoni. In tutti fa emergere un tratto schiettamente umano, affrancandoli in tal modo dall'infamia della caricatura e rendendo loro la credibilità di persona umana. Pertanto anche il lenone Sannione, che compare in scena per affrontare lo spavaldo Eschino che gli ha sfondato la porta per portarsi via Bacchide, la ragazza di cui si è invaghito, anche questo lenone presenta un suo lato umano. Rinuncia ai toni arroganti propri dei suoi pari e invece di sbraitare e inveire contro l'avversario, preferisce la via del dialogo e del ragionamento.
«Ma chi credi di essere, Eschino? Il re della città? E perché dovrebbe esserti concesso di tenerti una mia donna che ho comprato io con i miei soldi?» chiede in tono pacato al giovane libertino.
Nel rapporto fra i due è quest'ultimo ad essere arrogante, non il lenone. È il giovanotto a passare alle mani e non il contrario. E Sannione, nel breve monologo che segue all'alterco, ha di che lamentarsi.
«Per padre Giove, capisco chi perde il senno per un'ingiustizia subita. Mi ha trascinato via di casa, mi ha picchiato, mi ha rapito la ragazza e a me, disgraziato, ha riempito la faccia di pugni a non finire. E pretende di pagarmi la ragazza per la stessa somma per cui l'ho comprata io.»
Segue una pausa in cui il personaggio esamina con saggezza la propria debolezza.
«Ma a questo punto posso dirmi fortunato se recupero i miei soldi. Eh sì. Bisogna accettare la realtà. Se uno sceglie di fare il mio mestiere, deve sopportare la prepotenza dei giovinastri e mandar giù rospi amari. Temo però che non vedrò nemmeno un soldo e che tutti questi ragionamenti che faccio da solo sono inutili.»
A sentirlo parlare così, si prova persino pietà per il povero Sannione. La sua debolezza lo induce a cedere ulteriormente quando Siro, un servo di Micione capitato a proposito, gli avanza furbescamente la proposta di assecondare i desideri del padroncino Eschino e di cedergli la donna per metà prezzo. Eschino, figlio di Demea, adottato dallo zio Micione, è un vero Don Giovanni. Non solo ha rapito Bacchide, ma tempo addietro, con un atto di sopraffazione, aveva messo incinta una certa Panfila, figlia onorata del defunto Simulo, che ora assistita dalla madre Sostrata e dalla nutrice Cantara, sta per dare alla luce la sua creatura. Le due donne, proprio mentre si stanno preoccupando per il parto ormai imminente, vengono raggiunte da Geta, il fedelissimo servo di famiglia, che tutto trafelato reca loro la sconvolgente notizia che Eschino sia innamorato di un'altra. Ascoltiamoli.
Ma sono io, Sostrata!
Dov'è? Proprio te sto cercando. Ti aspettavo. Arrivi al momento giusto, padrona.
Cosa c'è? E perché sei così agitato?
Oh, ahimè, se tu sapessi.
Ma perché questa fretta? Geta mio, riprendi fiato.
Siamo completamente,
completamente cosa?
Rovinati. È finita.
Ma dimmi che cosa, ti supplico.
Ormai.
Ormai che cosa?
Eschino.
Eschino?
È un estraneo per noi. Oh, mi sento morire.
E perché?
Si è innamorato di un'altra. Oh, povera me. E non lo nasconde, l'ha rapita a un ruffiano davanti a tutti.
Ma sei certo?
Certissimo! L'ho visto coi miei occhi, Sostrata. Oh, me sventurata. Di cosa o di chi c'è da fidarsi ormai? Il nostro Eschino, la salvezza di tutti noi, in cui riponevamo le nostre speranze, le nostre fortune, e giurava che senza lei non sarebbe vissuto un sol giorno, e diceva che avrebbe messo il bambino in braccio suo padre e l'avrebbe scongiurato di poterla sposare. Padrona, smetti di piangere e vedi piuttosto cosa si può fare in questa situazione. Ci rassegniamo o ne parliamo con qualcuno?
Ma sei matto! Ti sembra una cosa da mettere in piazza?
No, non lo penso neanch'io. Ormai, che lui ci è ostile, è un dato di fatto. Se riveliamo la cosa, negherà, lo so bene. Così il tuo buon nome e l'avvenire di tua figlia saranno in pericolo. E poi, anche se conferma, visto che ama un'altra, non è il caso di fargli sposare questa. Quindi, comunque, è meglio tacere.
Ma nemmeno per sogno! Questo proprio no!
E che farai?
Ah, io lo dirò a tutti.
Ma, cara Sostrata, bada a quel che fai.
Peggio di così non può andare. In primo luogo, non ha dote. Quella che era quasi una seconda dote. Non l'ha più. Non la si può dare in moglie come fosse vergine. C'è una sola altra via. Se lui negherà, ho come prova l'anello che aveva perduto. Insomma, visto che so di non avere colpe, che non ci sono soldi di mezzo, né cose di cui io e lei dovremmo vergognarci, caro Geta, vado in tribunale. Che dire? Approvo, visto che parli meglio tu. Tu corri a raccontare la storia per filo e per segno al parente di lei, Egione. Era grande amico del mio Simulo defunto e ci ha sempre voluto bene. Giusto. Nessun altro, per Dio, si occupa di noi. Tu, Cantara, corri a chiamare la levatrice, che non tardi quando ci sarà bisogno.
Nella scena che segue si viene a sapere che al rapimento di Bacchide ha partecipato in qualità di complice anche l'altro figlio di Demea, quello virtuoso, quello che vive e lavora col padre in campagna, Ctesifone, insomma. Gli spettatori lo vengono a sapere dalla bocca dello stesso vecchio Demea, che si presenta in scena tutto lamenti, perché il fratello Micione gli sta corrompendo anche questo secondo figlio. Non bastasse ad aumentare la dose della vergogna che grava sulla sua famiglia. Ecco la notizia fresca fresca, portatali dall'amico Egione. Tuo figlio maggiore, Eschino, che hai dato in adozione a tuo fratello Micione, non si è comportato bene e ha messo incinta l'onestissima figlia del defunto Simulo e di Sostrata. E la giovane è giunta ora al nono mese e sta per partorire. Ma questo in parte si potrebbe scusare, prosegue Egione. La notte, l'amore, il vino, l'età. È umano. Le donne lo hanno perdonato, hanno messo la cosa a tacere, gli hanno dato fiducia.
Ma quel galantuomo di tuo figlio, sai cosa ha fatto? S'è trovato una suonatrice e vuol stare con lei, abbandonando l'altra.
Insomma, Egione, amico di famiglia, si adopera presso il vero padre dello stupratore affinché riconosca il bambino che sta per nascere e soccorra le donne che, morto il padrone di casa Simulo, sono costrette a vivere in povertà. Intanto, dall'interno della casa di Sostrata, si sentono i gemiti di Panfila, la giovane puerpera, che invoca l'aiuto di Giunone Lucina, protettrice delle partorienti. Demea ne rimane impressionato, ma prima di prendere una decisione vuole parlare col fratello Micione, anzitutto per sfogare su di lui tutta la rabbia che gli sta muovendo la bile, e si dirige verso il foro. Appare in scena Ctesifone, il figlio che Demea si è tenuto in campagna, riempiendolo di sacrifici, fatiche, per farlo crescere robusto, sano, morigerato. Sentendolo parlare, il pubblico si avvede che egli non è poi quello stinco di santo che il padre vorrebbe. Il ragazzetto ricorre a bugie per far credere di essere rimasto in campagna, mentre in realtà si è precipitato in città per godersi, nella casa del compiacente zio Micione, la ragazza fatta rapire dal postribolo. Infatti, bisogna subito chiarire che Eschino, Bacchide, non l'ha rapita per sé, bensì per il fratello campagnolo. Complice di Ctesifone in questa bricconata è Siro, l'astuto servo di Micione, vero fabbro di bugie, che per distogliere il vecchio Demea tornato nel frattempo dal foro, da ogni benché minimo sospetto, arriva a concepire ed esternare persino che Ctesifone si è precipitato dalla campagna per prendere a pugni lui, Siro, e coprire di botte tutti quanti, compresa la ragazza. Demea beve la bugia versatali da Siro come idromele e per il momento si acquieta. Ma Siro continua a menarlo per il naso. Gli indica un intricatissimo percorso per raggiungere il fratello Micione. Dunque, prosegui sempre dritto per questa piazza. Arrivato là, gira verso il basso, dove alla fine troverai un tempietto. letto. Lì c'è un vicolo, quello dove cresce un fico selvatico. Arrivato all'altezza del tempio di Diana, gira a destra. Passa davanti ad un abbeveratoio, dopo il quale vedrai un piccolo mulino. Ecco, lì di fronte c'è la bottega del falegname. Tuo fratello è lì che si sta facendo fare dei lettini con i piedi di rovere per il banchetto all'aperto. Demea, di animo semplice e onesto, ci casca e si allontana in cerca del fratello. Durante la sua lunga assenza si arriva alla prima soluzione del difficile caso. Egione, il vecchio saggio, amico di famiglia della ragazza disonorata e coetaneo dei due fratelli, induce Micione a recarsi in casa di Sostrata per dare un po' di consolazione alle donne che vivono nel dolore e nella povertà e a sistemare la cosa. Micione non se lo fa ripetere due volte. È una pasta d'uomo sempre disposto a fare del bene. Sopraggiunge Eschino, preoccupato fino alle lacrime per l'equivoco che si è venuto a creare. La ragazza Bacchide egli non l'ha rapita per sé, no, ma per il fratello Ctesifone. Devono credergli. Egli ama Panfila e non crede alle sue orecchie quando il padre Micione, venendosene dalla casa di Sostrata, gliela propone come moglie.
«Che vuol dire tutto ciò?»
esclama Eschino felice, dopo che Micione è rientrato in casa.
«Se fosse un fratello o un amico, potrebbe assecondarmi di più. È un uomo così. Non dovrei amarlo. Non dovrei portarlo nel cuore».
Pausa di riflessione.
«Però la sua indulgenza mi crea un senso di colpa. Temo di fare senza volere qualcosa che non gli aggrada. Ma perché non entro? Non sarò mica io a ritardare le mie nozze».
Ed entra nella casa di Sostrata anche lui. La scena seguente è tutta dedicata ai due fratelli anziani, il liberale Micione e il rigoroso Demea. Quest'ultimo se ne viene dal foro col fiato in gola per il gran camminare che ha fatto seguendo le arzigogolate indicazioni di Siro. Il loro dialogo, o meglio detto, alterco, diventa comico quando si arriva a toccare il punto delle due ragazze. Micione vuole tenerle entrambe, la puerpera per darla in moglie a Eschino, il figlio adottivo, la suonatrice, per la quale sono state pagate 20 mine, per accontentare Ctesifone, il figlio campagnolo di Demea. Il severissimo Demea monta su tutte le furie.
«Domani stesso torno in campagna con mio figlio e mi tiro dietro anche questa suonatrice. E là farò in modo che a forza di cucinare e di macinare si copra tutta di fuliggine, di fumo, di farina. E a mezzogiorno spaccato la spedirò a raccogliere le stoppie. La farò abbrustolire e annerire come il carbone».
Tanta stizza non fa che divertire Micione. Orsù, è giorno di festa. Bisogna passarlo in allegria. Si depongano tutte le ostilità, si smorzino i toni. In casa sta per essere celebrato il banchetto nuziale. Su, via, entriamo insieme. Penso che a questo punto il regista dovrebbe inserire un intermezzo musicale che indichi uno stacco, un cambiamento di rotta. Perché in casa, nel frattempo, deve essere accaduto qualcosa di inspiegabile. Fatto sta che dopo un po' Demea se ne esce trasformato, convertito, un altro insomma. Ha riflettuto sul suo comportamento ed è giunto alla conclusione che a conti fatti per l'uomo non c'è niente di meglio della compiacenza e dell'indulgenza. Si è confrontato con suo fratello. Lui è sempre vissuto senza far nulla, fra i banchetti, mite, placido, senza offendere mai nessuno, avendo un sorriso per tutti. Io invece, il selvatico, il duro, il tetro, il tirchio, il burbero, il cocciuto, ho consumato l'esistenza a faticare, a risparmiare, a far soldi. Morale? Lui, senza fatica, è amato. Io, che non ho fatto altro che sacrifici, invece sono odiato. Lui si augurano che viva. Me non aspettano che di seppellirmi. Io li ho tirati su a gran fatica. Lui se li ha comprati con 4 soldi. E no! Anch'io voglio essere amato e considerato. So dire anch'io una parola gentile. So anch'io essere generoso per Ercole. La sua smania di humanitas giunge al punto di ebollizione. A rotta di collo e veramente il ritmo della scena finale diventa vertiginoso, uno dopo l'altro Demea spara atti di gentilezza, di cortesia, di liberalità, di generosità senza limiti. Il servo Siro lo chiama caro e si interessa di come stia. Al servo Geta dice di apprezzarlo come persona di grande valore. Al figlio Eschino acconsente di abbattere il muro del giardino in modo da unire la sua casa con quella della sposa, facilitarne il trasloco. Al fratello Micione propone generosamente di sposare Sostrata, la consuocera rimasta vedova di Simulo. A Egione, il parente povero delle due donne, concede in usufrutto un campetto di sua proprietà fuori città. In fin dei conti, sto applicando l'insegnamento che giustamente tu mi davi poco fa, caro Micione, cioè che da vecchi non si deve essere troppo attaccati ai soldi, esclama come per giustificarsi. E poi ancora, concede la libertà allo schiavo Siro e anche alla moglie di lui, la schiava Frigia. E come non bastasse, a Siro, divenuto liberto, consegna brevi manu una sommetta in contanti, giusto per le prime spese. Insomma, la commedia termina in un vortice di atti di generosità, fra uno scroscio di applausi. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.